Dunque, dalla letteratura si trovano diversi esempi di articoli scientifici che riportano anche esperimenti o risultati che possono o almeno allertare o presentano un potenziale rischio. L'esempio che in questo campo potremmo dire è quasi più didattico perché più documentato nei suoi diversi aspetti è quello che riguarda un tipo di ricerca che è stata fatta in Australia e che riguarda quello che è un problema enorme in Australia, in particolare nel sud dell'Australia, e il fatto che per una combinazione di temperatura, cioè clima generale e risorse, l'Australia ha grossi problemi di invasione di topi. E vi farò vedere, qualcuno è sensibile? No, voglio dire, fa un po' impressione, perciò vorrei, cioè lo dico prima. Cioè se qualcuno preferisce non vedere, esce, poi facciamo rientrare dopo. No, vabbè, io non vorrei vedere qualcuno che sviene a lezione, perciò. Ha problemi? Ha problemi? Si metta vicino alla porta, che se per caso è necessario. No, si vedono topi essenzialmente, non è che sia niente di... Però quando è troppo, perciò un po' fa senso. Allora, uno, vediamo l'entità del problema, solo per capire come non ha niente a vedere con il bioterrorismo, d'accordo? Non ha niente a vedere con intenzioni malvagie di nessun tipo, anzi, tutto il contrario. Esiste un problema assolutamente reale, che è quello di questa invasione di topi in Australia, e quando si dice invasione vedrete che non è che sia solo un modo di dire, perché si tratta veramente di questo. Questo è il tipo di invasione che c'è, ma questo è quello che è successo, che è veramente dell'incredibile, perché è un'invasione tale che ha fatto sì che la gente ha dovuto assolutamente scappare. Queste immagini sono state prese all'interno di una fattoria dove appunto i proprietari sono rimasti, che uno si chiede come hanno fatto a rimanere in una condizione di questo tipo qua, in cui poi potete immaginare il ciclo di sviluppo di questa popolazione di topi. Uno ciclo enorme in cui appunto la gente ha dovuto assolutamente andare via, dove sono stati aggrediti dai topi altri animali, hanno distrutto assolutamente tutte le riserve di grano, tutto quello, cioè con un ciclo di sviluppo assolutamente incredibile. Hanno distrutto i capannoni, mangiando assolutamente tutto e distruggendo tutto all'interno. Cioè, una cosa che è difficilmente immaginabile, credo. Proliferano. E ma non riesci più? Cioè, cosa si fa per fare questo? Ovviamente si combatte, e come si combatte? Con prodotti chimici. Però con prodotti chimici, e non è, quest'anno anche hanno avuto di nuovo, questo era del 97 credo, però hanno avuto di nuovo alcune cose di esplosioni demografiche dei topi.
Non
ti devo dire, l'immagine del gatto solleva un po', perché uno è lì e la faccia del micio è messo così, è veramente simpatica. E questo è il problema dopo, perché anche riuscire a eliminare questi topi rappresenta un grosso problema, perché comunque le sostanze, il topicidio che può essere utilizzato, a parte che non ne avevano più come scorte, non riuscivano più ad avere una produzione sufficiente, ed è un problema, dopo si vede, sono passati addirittura con gli aerei per poter avere una distruzione di questa quantità enorme di questi topi. Questo significa che appunto per combattere questo si è dovuto ricorrere a delle quantità di sostanze chimiche che non sono senza effetto sul territorio. Perciò evidentemente c'è anche un problema di rapporto tra quantità di questi animali. E non per caso, secondo me, è in Australia. Uno, ci sarà il fattore ambientale, ma due, non c'è nessuno in Australia. Perciò anche per tenere sotto controllo, anche, non è come l'Italia, che sei su una strada vedi sempre una casa. L'Australia non è così. E dunque, questo insieme dei fattori, dopo poi smaltire queste carcasse, avere, cioè è un problema di una... su una scala gigantesca. E dunque il problema era decisamente ampio, credo ormai ne siete convinti, non so se l'hanno già fatto vedere, sono passati con veramente una quantità di sostanze chimiche per poterle eliminare assolutamente gigantesca, perché non c'era altra soluzione. Questo ha spinto i ricercatori a cercare di trovare una soluzione alternativa, e soprattutto, mentre con i prodotti chimici si è potuto comunque venire a capo di questa situazione, perché se no l'Australia sarebbe invasa dai topi e non ci sarebbe più nessuno. Vabbè, questa era la fine del documentario. E dunque, questa è stata proprio una situazione estrema, e sul quale il governo australiano ha cercato anche di promuovere quelle che potevano essere delle iniziative per prevenire questo tipo di situazione. I ricercatori hanno cercato anche di trovare soluzioni per non rincorrere più in situazioni di questo genere. E cosa hanno pensato? Hanno pensato che a questo punto la cosa più utile sarebbe di fare una massiccia campagna, un approccio che permettesse di impedire la riproduzione dei topi. Cioè avere una strategia tale per cui si limita la possibilità di riproduzione dei topi. Tornate a una situazione più o meno normale sotto controllo, per evitare di ripartire, di affrontare di nuovo una situazione di questo tipo qua, la soluzione è di impedire che ci sia questa velocità di riproduzione dei topi. I topi hanno una fertilità enorme, un ciclo in 3 settimane sforniscono per un topo 10 topi. Fate la curva di crescita di una situazione di questo tipo qua. In pochi mesi esplode D'accordo? Perciò il problema è effettivamente enorme. E dunque i ricercatori hanno detto, benissimo, dobbiamo definire una strategia per rendere questi topi sterili in modo tale da non avere questo tipo di situazione e non dover aver ricorso a un uso massiccio e difficile comunque da gestire in modo efficace dell'uso di sostanze chimiche. Per fare questo hanno pensato di utilizzare e di ingegnerizzare un agente che è quello che permette di diffondere questa terapia, tra virgolette, di sterilizzazione dei topi. E dunque, cosa può essere meglio di un'infezione virale contro i topi? Cioè il topo, se diffondo attraverso un virus modificato che è specifico del topo, una qualcosa che mi permetterà di sterilizzare i topi, l'infezione attraverso questo virus mi propaga questo effetto di sterilizzazione di massa di questi topi. Hanno usato e pensato che un agente virale utilizzabile fosse il mousepox, che è, diciamo, l'equivalente, fa parte della famiglia dei virus del vaiolo ed era specifico dei topi. Il mousepox non fa morire i topi, cioè l'intenzione attraverso questo non era di distruggere e di far morire i topi, ma di tenere sotto controllo la loro proliferazione. E hanno pensato che a questo punto potevano introdurre e modificare con tecnologia ricombinante il genoma del mousepox, introducendo una proteina, cioè la sequenza che codifica per una proteina che avrebbe provocato una reazione immunitaria all'interno di topi gravidi, eliminando le uova, e diretto contro gli oociti fondamentalmente. E dunque provocando in questo caso, anche se un inizio di sviluppo, un rigetto, grazie, di questi topi. Perciò hanno fatto, diciamo, una strategia di immunocontraccezione, inserendo dentro al genoma del mousepox una sequenza che codifica per una proteina che provoca una reazione immunitaria contro le cellule, le oocite dei topi femmine, rendendole sterili. La strategia di questo tipo qua, questo è il virus ricombinante nel quale hanno introdotto la sequenza che codifica per una proteina che è tipica degli oociti, ma l'hanno resa immunogena, in modo tale che quando topi sono infetti attraverso questo virus, producono questa proteina che provoca una reazione immunitaria dell'animale, provoca la produzione di anticorpi contro questa proteina oocitaria. Facendo questo, provocano praticamente una reazione autoimmune del topo contro i propri oociti. Una strategia intelligente, potremmo dire, perché tutto sommato permette di mantenere comunque una parte, cioè non distruggere i topi, non avere ricorso a sostanze chimiche che possono portare ad altri problemi, e una strategia che, rendendo i topi sterili, permette di evitare di incorrere in quello che abbiamo visto prima. Quello significa che questi animali che vengono a contatto con questo virus producono questa proteina che stimola il sistema immunitario contro i propriociti. Hanno visto che facendo questa strategia avevano ottenuto un po' di sterilità, ma la loro strategia non era molto efficace. Cioè, c'era una diminuzione della fertilità dei topi. Ovviamente tutto questo fatto in laboratorio, per adesso. Ricercatori perciò hanno cercato le sequenze, cercato come rendere immunogena la proteina, messo, reintrodotto, fatti questi virus, tutto nel topo, nessun rischio per l'uomo. Provato cosa vuol dire avere questa infezione nei topi e visto che abbassano il tasso di riproduttivo, ma non in modo sufficiente rispetto allo scopo che si erano prefigurati o rispetto alle necessità. Questo è, diciamo, rimettendo l'insieme delle componenti delle cellule del sistema immunitario con la produzione dei linfociti T helper e quello che porta all'immunità cellulare piuttosto che alla produzione di anticorpi. I T helper sono di due tipi e ci sono quelli che porteranno anche verso o permettono l'aumento della risposta immunitaria di tipo cellulare. Esistono un certo numero di interleuchine che sono importanti per promuovere, d'accordo, lo stimolo della risposta immunitaria. Tra queste interleuchine c'è l'interleuchina 4, che ci permette di stimolare. Voi sapete che nel sistema immunitario, più che i linfociti B, che sono quelli che producono in modo vero e proprio gli anticorpi, però se non abbiamo i linfociti T che attivano i B, non c'è la risposta immunitaria, d'accordo? È quello che succede nel caso dell'AIDS, in cui i veri bersagli sono i linfociti T, e se io perdo i T helper non ho più la risposta immunitaria. Allora, sapendo che l'interleuchina 4 è particolarmente importante in questa fase di attivazione di questi T helper, hanno detto, aspetta un momento, se noi nello schema di sviluppo della nostra proteina ricombinante, oltre a mettere con la proteina che codifica per la sequenza nucleotidica che codifica per la proteina occitaria resa immunogena, aggiungiamo anche la sequenza che codifica per l'interleuchina 4, quando c'è l'infezione, portiamo la sostanza che provoca la reazione immunitaria e aggiungiamo dell'interleuchina 4 in modo tale che questa risposta immunitaria sia ancora più forte, sperando in questo modo di aumentare la risposta immunitaria e dunque di diminuire maggiormente la fertilità dei topi. Lo scopo di questa cosa è di dire: aumento la risposta immunitaria, questo mi porta a una sterilizzazione vera e propria di questi topi. Qual è stato il risultato di questo esperimento? Il risultato di questo esperimento era, perciò questo era, visto che non avevano abbastanza un risultato sufficiente, hanno provocato un aumento del risultato atteso introducendo l'interleuchina 4. E qual è stato il risultato? I topi muoiono. Ma quello non era atteso, quello non era quello che si voleva. Non si voleva far morire i topi, si voleva renderli sterili. E uno dice, vabbè, tanto non facciamo tanto i sottili. Prima abbiamo visto tutta questa invasione, avevamo detto sarebbe meglio renderli sterili, ma tutto sommato se abbiamo anche trovato qualcosa che li fa morire, perché no? Perciò uno potrebbe anche dire, non era atteso, ma rispetto a quello che era la motivazione iniziale, potrebbe essere un risultato positivo. Dire addirittura in questo modo le faccio morire direttamente, tanto abbiamo visto quello che è successo quando si mette tutti i prodotti chimici a questo punto facevano morire questi topi, cioè invece di fare con un approccio chimico che mi dà anche dei problemi perché il suolo è inzuppato di tutti questi prodotti chimici, facciamo con questa infezione virale che mi porta alla morte dei topi. Esistono delle, come si dice, delle strain in inglese, dei sushi in francese e in italiano, ceppi. Devo passare da due lingue prima di arrivare a quella giusta. Ceppi di topi che sono resistenti al mousepox. Nel senso che sono resistenti all'infezione. E poi esistono anche dei vaccini e possono rendere resistente all'infezione a questo virus quando c'è stato prima un'immunizzazione. Tant'è che questo è quello che viene utilizzato nell'uomo e ci sono state queste campagne di vaccinazione contro il vaiolo. Ok? Qualcuno ha detto, ma aspetta un attimo, andiamo a vedere cosa succede se noi usiamo questo virus ricombinante per infettare i topi che normalmente sono resistenti all'infezione. I topi resistenti all'infezione a questo punto non dovrebbero morire, e invece sono morti tutti. E dunque, dopo aver fatto questo, hanno visto che quel virus faceva morire non solo i topi, tra virgolette, normali, ma faceva morire anche quelli che erano normalmente resistenti all'infezione. Perciò a questo punto hanno preso coscienza di aver creato in laboratorio, con l'intenzione migliore di questo mondo, con finanziamenti da parte del governo, perché era una cosa di un problema di una dimensione per il paese tale che bisognava trovare una soluzione, fatto un progetto che aveva senso per una campagna di sterilizzazione che finisce per avere come risultato finale di aver tra le mani un virus che ha aumentato così tanto di virulenza da indurre la morte dei topi che altrimenti a quel virus lì non modificato sono resistenti. E in effetti hanno scoperto poi che il problema e che attraverso l'aumento, l'inserimento dell'interleuchina 4 avevano provocato, è vero, un aumento della risposta immunitaria, ma avevano, cioè della produzione degli anticorpi, quello che doveva essere lo stimolo dei linfociti B, ma avevano inibito quella che era la risposta cellulare. Perciò attraverso questo sbilanciamento sull'interleuchina 4 avevano interferito con l'equilibrio che c'è tra la risposta immunitaria di tipo umorale, cioè la produzione degli anticorpi, e quella di tipo cellulare. E i topi morivano Perché? Perché nella risposta immunitaria è vero che è importante produrre gli anticorpi, ma è molto importante la risposta che era da parte dell'immunità tessutale, quella che fa morire le cellule infette. Avendo alterato questo equilibrio, i topi diventavano sensibili, morivano tutti perché diventavano privi della loro immunità cellulare. Questo ovviamente ha posto un problema enorme. Perché? Perché partendo da qualcosa che era estremamente positivo, sono finiti con un risultato inatteso. Non solo, ma a questo punto sono posto il problema di dire appunto il doppio uso di questo. Da un lato, di aver tra le mani un virus che era diventato molto pericoloso rispetto alle intenzioni iniziali, o meglio, non, il risultato non era quello che si erano prefigurati. Due, questo vuol dire aver messo appunto una tecnica o aver dimostrato che introducendo l'interleuchina 4 potevo rendere molto virulente un virus che altrimenti avevamo ceppi resistenti o avevamo la capacità di sviluppare un'immunizzazione attraverso le vaccinazioni. Perché abbiamo cambiato la virulenza di questo virus. Non solo, ma abbiamo anche detto e trovato come si fa. Non è un evento casuale, è un evento frutto di ricombinazione genica introducendo l'interleuchina 4. Perciò a questo punto potrebbero essere prodotti nuovi virus patogenici seguendo quello che è stato fatto per il mousepox. Questo può mettere a rischio campagne di vaccinazione. Questo vuol dire che ricerche simili, che sono fatte di nuovo con le migliori intenzioni del mondo, potrebbero terminare con questo tipo di risultato. E magari non fatto sul topo o per un problema, ma nell'uomo. Senza parlare del fatto che se c'è un evento di ricombinazione tra il mousepox e lo smallpox, che è quello umano, questo vuol dire aveva prodotto il virus del vaiolo contro il quale la vaccinazione non funziona più. L'altro problema che discuteremo è che loro si sono trovati a dire: cosa facciamo adesso? Si pubblica o non si pubblica questo risultato qua? Finora siamo nel laboratorio, sono i ricercatori che l'hanno trovato. In effetti, quando si legge la letteratura, e ci sono anche libri che sono scritti su questo tipo di tema, e uno dice, a questo punto loro sono andati dal governo e dalle autorità, dal ministero, delle cose, e hanno detto, adesso cosa facciamo? Dobbiamo pubblicare? Non dobbiamo pubblicare? Deve essere reso noto alla comunità scientifica questo dato o non va detto? Secondo voi? Il problema è di dire o lo pubblico o non lo pubblico. Lo pubblico, magari lo pubblico e ometto qualcosa, non dico tutto. Che però uno dice poi alla fine probabilmente, tra l'altro tutte... La letteratura in molti casi è di libero accesso, è vero che hai solo l'abstract, se non hai, ma voglio dire, fai un abbonamento a una rivista, non è che sia una cosa dell'altro mondo. Puoi fare a questo punto un, perciò vi dico poi alla fine come è finita questa storia.
Ma è evidente, cioè se sappiamo le informazioni.
Sì, ma c'è modo e modo di pubblicarlo, in effetti. Allora... E poi quello che vi dicevo prima, perciò la facilità con la quale uno in ogni caso può recuperare l'informazione, perché le banche dati, anche lì c'è tutta una discussione, le banche dati dei diversi progetti genoma, della ricerca in questo campo, devono rimanere di libero accesso? È giusto che siano accessibili a chiunque? Allora, quelli che sono di ambito giuridico hanno la tendenza a dire no. Gli scienziati dicono sì. La letteratura scientifica, le banche dati e potrebbe anche esserci un controllo, almeno qualcosa che possa mettere la pulce nell'orecchio, nel fatto attraverso gli aspetti commerciali, perché comunque si comprano determinati enzimi, si comprano determinati reagenti per poter fare questo tipo di manipolazione. E dunque una delle possibili strategie di controllo è il fatto comunque che ci sia un repertorio e alcune autorizzazioni per permettere o non permettere che ci siano questi tipo di esperimento o meno. Il che significa che anche se noi non lo sappiamo, perché io non ho mai visto niente in merito, ma io sono sicurissima che è monitorato tutto questo, cioè da dove provengono richieste, ordini e cose, e se sono delle strutture note che ha senso che ordinino certe cose o meno. Perché se no, cioè, quello è una traccia tangibile di quello che puoi seguire, perché è più o meno l'unica. E dunque c'è un problema di comunicazione, cioè hanno prodotto questo, un virus che contiene l'interleuchina 4 fa sì che a questo punto anche gli animali resistenti, quelli anche immunizzati, diventano sensibili e dunque questo potrebbe essere trasmesso allo smallpox e questo è nell'uomo. Si sono dunque chiesto, hanno discusso e alla fine, di comune accordo anche appunto con le autorità governamentali, l'hanno pubblicato. E l'hanno pubblicato su Journal of Virology e una delle cose, non tutti sono d'accordo sul fatto che si possa pubblicare tutto, cioè poi ciascuno su quello si fa la sua opinione se deve essere pubblicato o meno. Quando ci si rivolge alla gente che ha come background, ripeto, probabilmente se io lo chiedo qua, voi in maggioranza sarete dell'idea che va pubblicato. Se uno si rivolge a una comunità di persone che sono quelli dei servizi, diciamo, di controllo, che sono formati per fare i controlli, per fare le cose, hanno invece un'idea ben diversa e loro tendenzialmente pensano che va tutto controllato, chiuso e non lasciato come informazione generale. Questo, chi è Bruno? Meno male che non ho troppi segreti, perché poi dopo me li trovo tutti qua. No, non è quello che volevo fare. Allora, questo l'hanno, abbiamo detto, ecco qua, questo è il loro articolo e dunque è stato pubblicato su Journal of Virology nel 2001 e questo era l'abstract. E l'abstract tutto sommato è molto per gli addetti ai lavori, no? Cioè è molto, cioè è un articolo scientifico assolutamente come tutti gli altri. È un articolo scientifico che uno può leggere, può discutere, può vedere solo sul lato scientifico, senza farsi nessuna domanda sul lato di biosicurezza e di quale effetto la produzione o questa manipolazione genica, quale effetto potrebbe avere. Perciò quando uno lo legge in effetti è estremamente anche un vocabolario scientifico ed è diretto alla comunità scientifica. In realtà hanno anche pubblicato questo articolo, cioè questi risultati addirittura un mese prima in New Scientist, che invece cioè nel mondo anglosassone potremmo dire, è molto diffuso come le scienze, diciamo, come tipologia, tant'è che le scienze traduce molti articoli dei New Scientist, nel quale in realtà l'hanno fatto conoscere, non è rimasto confinato nel mondo scientifico, ma è stato, ed è stato, ripeto, volontariamente e con l'accordo politico, come della, esteso a questo punto, si sono posto veramente il problema di dire se questo tipo di risultato, questo tipo di cosa doveva rimanere nascosto, confinato o diffuso con una maggiore, tra virgolette, pubblicità possibile, pensando che è un po' analogo a quello che succede sulla rete. Se io, a me, per me è quello il concetto. Uno può pensare che se uno avesse riflettuto inizialmente a Wikipedia, uno dice, ma una cosa che non ha nessun controllo di nessun tipo, che viene messo lì, dove chiunque può scrivere e modificare il testo di chi, che c'era in precedenza, e dunque su una cosa giusta, chiunque li gira viene e ti mette delle cose che sono false. Perché funziona così. Il principio di Wikipedia è che non c'è referaggio, non c'è nessuno che dice tu mi proponi di scrivere questo, qualcuno verifica e se va bene lo mette. No, è chiunque scrive e il controllo è esercitato dall'insieme, dalla probabilità che se è stato scritto una cosa sbagliata, una cosa che non ha senso, una cosa che è così, visto dagli altri, la forza positiva dell'insieme corregge il negativo del singolo. E funziona in questo modo. No? Cos'è Wikipedia?
È così, non ho detto come Wikipedia.
No, io ho detto, stavo parlando di Wikipedia.
Ah,
benvenuto fra di noi. ma ha capito bene, quello che dicevo aveva senso perché ha detto è come Wikipedia. Perfetto. Allora, l'idea, tornando a questo parallelo che io facevo, è che invece di avere delle conoscenze riservate a pochi, confinate, o il valore delle cose, voi ci pensate, stiamo vivendo in questo momento un trasferimento non da poco nell'idea del valore delle cose, perché fino a poco tempo fa, cioè fino all'avvenimento della rete, le cose che avevano valore erano le cose rarissime. Più erano rare e maggiore valore avevano. Erano di pochi e avevano molto valore. Oggi con la rete e sulla rete ha valore tutto ciò che è di maggiore diffusione possibile. Il valore di un sito, il valore di un'iniziativa, il valore sulla rete è il numero di persone che ne approfitta. Il numero di persone che lo vede, il numero di persone che ci ha accesso. Ok? Che non è da poco, secondo me, come concetto, è molto diverso. E in questo caso raggiunge un po' questa filosofia e forse vince l'approccio scientifico. E l'approccio scientifico è quello di maggiore diffusione possibile. Perché non esiste nessun modo, in nessun modo, la possibilità di esercitare un controllo stretto che garantisca la sicurezza nel campo biologico. Non puoi mettere in atto una forza di controllo di polizia, per dirlo in parole povere, che vada a controllare, perché sfugge. Come è lo stesso problema, la differenza che c'è anche tra una guerra vera e propria, dove c'è il nemico e lo conosci, di quello che è in realtà un aspetto terroristico o del singolo o di piccoli nuclei, che diventa francamente impossibile da seguire, se no attraverso una risoluzione alla base del problema, perché permette uno sviluppo economico e dunque scioglie quella che era la base della motivazione dell'aspetto terroristico, o perché eserciti attraverso la comunità il fatto di evidenziare qual è o dove si può trovare un potenziale fattore di rischio. E in questo senso prevale, o almeno è prevalso in questo caso, la diffusione, che è stata una scelta. Il che non significa che va sempre così. Perché ovviamente dove si è fatto un'altra scelta, non lo sappiamo. Per definizione. Allora, che barba, sta cosa. E dunque, questo è stato addirittura il fatto di aver deciso di pubblicare e di pubblicare su anche riviste di letture, diciamo, anche non solo per gli addetti ai lavori. E dunque le motivazioni che sono state alla base della pubblicazione è stato anche di dire, lo diciamo alla comunità scientifica, perché quello che abbiamo fatto noi non venga rifatto da qualcun altro. Perché loro si sono accorti del potenziale rischio e dunque nell'idea di una diffusione dell'informazione, del potenziale rischio, del fatto che questo, piuttosto di rischiare che non avendo pubblicato i risultati, qualcun altro si metta a fare lo stesso tipo di manipolazione, perché non è che viene solo in mente a uno, poteva venire in mente per un altro motivo, per un altro campo di ricerca, a qualche altro gruppo. E allora la ragione è meglio dire quali sono stati i risultati che portano potenziale rischio, in modo tale che la forza positiva che fa muovere la comunità scientifica è un beneficio maggiore, dargli elementi perché prosegue il suo lavoro, piuttosto che avere paura del caso di chi te lo fa apposta. Tanto, più di tanto non è che si possa fare, perciò il motivo è stato qua. E dunque di permettere che a questo punto uno ci sia anche già un inizio di ricerca su come, casomai venisse a qualcuno di fare questo, potremmo difenderci. Non esiste un confine tutto bianco, tutto nero, non esiste una cosa che possiamo controllare completamente. Esiste una comunità che comunque cerca di andare nella direzione più positiva che ci sia. Perciò con questo vi lascerei su questo effetto. Lo stesso problema si pone sui finanziamenti. Cosa è giusto finanziare ricerche che potrebbero avere un potenziale rischio? Come si misura questo potenziale rischio? È giusto impedire e non finanziarle, che potrebbe portare al rischio che cercano finanziamenti occulti e dunque sarebbe peggio? Penso che era utile comunque dedicare un paio di ore oggi a questo tipo di problematica, che non sono soltanto, poi rispondo a una domanda, che non sono soltanto, non possiamo noi pensare che siamo soltanto degli addetti ai lavori che pipettano, si divertono a fare un taglio ai cucci e siano completamente al di fuori delle problematiche generali, comprese quelle di tipo politico e sociale all'interno comunque della comunità in generale. La domanda? Ma l'ha fatta all'estero?
In Inghilterra.
Sì, ci sono.
Teoricamente uno non potrebbe cominciare neanche
No, no. Noi qua non lo facciamo. Facciamo su alcune, ci sono alcune manipolazioni o alcuni esperimenti che richiedono la comunicazione e l'approvazione. Tutto quello che riguarda l'uso degli animali, quello è sicuro. Tutto quello che in realtà riguarda manipolazione genica e produzione di transgenici è sotto, deve essere dichiarato. Deve essere dichiarato al Ministero, perciò addirittura dove si fanno trasfezioni, uno ha prodotto dai batteri alle cellule che sono state trasfettate, il tutto ha dei registri dove vengono ripertoriati tutti i cloni che sono stati prodotti e gli organismi sono classificati con le classi di rischio. La comunicazione al Ministero ha un costo piuttosto elevato che dovrebbe essere fatto praticamente ogni volta che fai delle trasfezioni. Vi lascio alle conclusioni. Posso aggiungere però una cosa? Non vorrei nemmeno lasciarvi sull'idea che con questo si risolvono i problemi. Perché di nuovo questo è un approccio molto policy control, ok? E policy control si sa non garantisce niente. Perché? Perché comunque puoi evadere da questo tipo di cose in modo molto semplice e molto facile. Perciò è più importante, ed è verso, si è, a un certo punto sembrava che tutto dovesse essere controllato. I scienziati non possono più lavorare, cioè tra l'altro se passi tutto il tuo tempo a fare tutti i registri, a fare tutte le cose, a mettere le risorse che vanno solo nel controllo, hai finito i controlli, hai anche finito la tua ricerca e non hai prodotto niente. Sì, noi lo facciamo... No, no. Sì. Allora, in Italia questo, tutto questo si fa attraverso le richieste dei fondi, perché poi è lì che arriva il tutto. Comunque l'Ateneo ha il comitato bioetico, perciò c'è il problema degli animali, ma c'è anche tutto il problema dell'area medica con quello che può essere fatto rispetto ai pazienti, perciò c'è il comitato bioetico di Ateneo dove sono presenti dai filosofi ai scienziati, rappresenta ai giuristi, rappresenta le diverse categorie. Però la comunità si è molto ricreduta da questo approccio, non dico che non vada fatto, e questo va fatto, ma non bisogna nemmeno spingere o pensare che uno si può affidare solo a quello. È molto più importante fare un lavoro di formazione, è un lavoro di dire apriamo tutti gli occhi, è più efficace che riempire moduli e moduli e moduli. Solo quello come concetto credo sia abbastanza importante, è un po' la motivazione per il quale comunque io ho dedicato 2 ore a discutere di questi problemi che anche se intuitivamente uno ne può avere un po' così, credo non vengano di solito affrontati in questo modo. Saluto i biotecnologi, poi riprendete con De Bortoli.